Lode, amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La catechesi di stasera è terribile, ve lo dico subito, parti chiari, amicizia lunga, terribile perché è un invito alla felicità, con tutti i guai che abbiamo, e dimmi tu, però noi stiamo facendo, nelle introduzioni alla preghiera del cuore, partendo, da settembre, stiamo facendo queste catechesi sul diverso modo di pensare, perché più volte, ecco, quest'estate noi facciamo il ritiro estivo e il Signore ci ha detto Proverbi 4:23, la vita dipende da come pensi. E molte volte noi diciamo che la vita dipende da quello che abbiamo, e da come ci trattano, dal lavoro, dagli amori, dagli affetti, dall'amicizia. È vero, ma principalmente dipende da come pensi. Quindi la prima cosa da fare è cambiare il modo di pensare, di arrivare alla felicità. Perché noi siamo nati, diceva mia madre, noi siamo nati per soffrire. Invece no, noi siamo nati per essere felici, perché un Dio d'amore vuole che noi viviamo questo passaggio, e poi vedo che siamo tutti datati, quindi spariamoci le ultime cartucce, mi diceva qualcuno che poi è morto di infarto domenica, e quindi viviamo quest'ultimo tempo almeno con questa felicità da Dio. E ho portato il discorso che Gesù fa sulla felicità. Sabato scorso, parlando a Momo Novara, ho letto e commentato la lettera sulla felicità di Epicuro, 2500 anni fa, una lettera attualissima che io ogni tanto mi rileggo, è bellissima. E se io adesso vi dico, confessiamoci, voi per la confessione pensate ai 10 comandamenti: non ho ammazzato, non ho rubato, non ho tradito, sono andato a me, tralasciamo, e così via. Onora il padre e la madre. Se io vi dico quali sono i 10 comandamenti, stiracchiati, riusciamo a dirli. Se io vi dico quali sono le 8 beatitudini, voi mi guardate e dice: chi è? Qualcosa che si mangia? Mangeremo la pizza, buonissima, dopo. E le 8 beatitudini che sono la magna carta del cristianesimo. Gesù non conosceva i 10 comandamenti. Voi qualche domenica fa siete andati a messa, avete sentito il giovane ricco e che Gesù dice quali sono i comandamenti, Gesù glieli dà qualcuno e fa confusione perché aggiunge un precetto. In tutti e tre i Vangeli, Matteo, Marco e Luca, che raccontano gli stessi fatti, Gesù si confonde in tutti e tre i Vangeli e i comandamenti non se li ricorda. Mentre dà questo annuncio di felicità. Questo è teologia pura. Qual è il punto di riferimento del cristiano? Le beatitudini. Difatti, venerdì scorso, giorno 1, festa di tutti i santi, la Chiesa ha letto le beatitudini, perché il santo non è quello che ha sofferto di più, il santo è quello che ha gioito di più alla maniera di Dio, è quello che ha realizzato nella sua vita la felicità. Purtroppo noi abbiamo nella mente Santa Rita con la spina sulla fronte, Padre Pio e Padre Francesco con le stimmate. Quindi siamo cresciuti in questo atteggiamento che se siamo felici, meglio non dirlo, perché la gente un po' ti invidia, ma anche Dio, perché Dio è come gli dèi dell'Antico Testamento, gli dèi greci, che appena vedevano qualcuno felice, tac, gli mandavano un qualche cosa. Allora, queste 8 beatitudini sono collegate con i 7 chakra. Stiamo facendo la preghiera del cuore. Voi sapete che noi abbiamo 7 centri energetici che più teniamo puliti, più scorre l'energia. Più energetici siamo, più felici siamo. Sono 7, ma le beatitudini sono 8. L'ottava è la conseguenza dei primi 7. Se tu vivi le 7 beatitudini, scatta il provvedimento disciplinare, che sarebbe l'ottava beatitudine, che in questo foglio non c'è. E questo foglio guardatelo dopo, oppure volete seguire. Allora, qui ho messo la giornata della risurrezione. Quando Gesù risorge, e siamo nel Vangelo di Matteo, Gesù non appare a Gerusalemme. È un po' strano perché questo vi fa capire che i Vangeli non raccontano una storia. Gesù è risorto. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù appare la stessa sera. Gli apostoli sono chiusi, nascosti nel cenacolo, Gesù passa a porte chiuse e appare Giovanni. E nel Vangelo di Matteo invece non appare perché Gerusalemme è la città maledetta, la città del potere, dove neanche la stella cometa splende. Vi ricordo, adesso a Natale c'è la stella cometa, ma quando i re magi arrivano a Gerusalemme la stella scompare, perché dove c'è il potere ci sono le tenebre. E manco la stella si vede. Quindi Gesù non può apparire, soltanto gli angeli dicono: volete vedere Gesù risorto? E andate, ecco qui la parola, nel luogo indicato da Gesù. Quindi lì lo vedrete. Ma qual è questo luogo, questo monte? Dice: andate in Galilea sul monte. Ma Gesù non ha parlato di nessun monte. E il monte è quello delle beatitudini. Quindi vuoi vedere Gesù risorto? Vuoi avere un'apparizione di Gesù? Vuoi fare un'esperienza di Gesù risorto? Non di Gesù tutto crocifisso che mi sono spaventato, me l'ha mandato uno del gruppo di Roma, che ho detto per favore non girarlo, perché veramente da far paura. Se vuoi vedere Gesù risorto, bello, pieno di luce, come fare? Dobbiamo prendere qualche allucinogeno? Perché adesso si usano tutte queste pratiche allucinogene. Allora, per vedere Gesù risorto devi collocarti all'interno delle otto beatitudini. Devi risorgere anche tu. Le beatitudini sono per tutti, adesso, al di là che faccio il fondamentalista, mentre i 10 comandamenti sono solo per gli ebrei. I 10 comandamenti, Mosè, Dio li ha dati a Mosè, Mosè li ha dati al popolo, solo per gli ebrei. Noi siamo degli ebrei cristianizzati. Per noi cristiani, abbiamo le 8 beatitudini che gli evangelisti dicono che sono per tutti. Le parole in greco, il testo è scritto in greco, sono 72. 72. Nel capitolo 10 del primo libro della Bibbia, la Genesi, si dice che i popoli della terra erano 72. Se tu leggi le leggi in greco, addirittura c'è una congiunzione che non serve, ma è stata aggiunta perché così si arriva a 72. Quindi 8 beatitudini, se tu le vivi tutte e 8, risorgi. Perché il problema non è risorgere quando moriremo. Dicono i padri, se non risorgi qui, non risorgi nemmeno lì. Un giorno è morto uno zio, io mi ricordo, uno zio un po' birichino. Io prima della messa, mi ricordo era una domenica mattina, mi telefona mia madre e dice: sai, è morto lo zio Saverio. E detto: vabbè, adesso sto andando a dire la messa. Oh, guarda, ha goduto qui e gode anche lì. E ho detto: perché mamma? Che cosa è successo? Oddio Saverio, sapevo che era birichino. Dice: no, guarda, prima di morire, sua moglie ha chiamato il prete gli ha dato l'estremunzione, lo ha confessato, lo ha assolto, quindi se ne va in paradiso, dopo aver tutto quello che ha fatto. È la mentalità sbagliata, perché se non risorgi qui, non risorgi nemmeno lì, Dio non ti imporrà la sua presenza. Ma questo è un discorso altro. Quindi 8 beatitudini per risorgere l'ottavo giorno, il giorno della resurrezione, ed è per tutti. Quali sono queste beatitudini? E sono otto, sette, le prime sette, che sono collegate con questi centri. Il primo centro energetico si trova sul perineo, questo muscolo tra l'ano e i genitali. Quindi si trova in questa zona un po' particolare del nostro corpo. E La prima beatitudine è beati i poveri in spirito, perché di essere il regno dei cieli. Quindi, quando tu senti questa prima beatitudine, chiudi la Bibbia, chiudi il Vangelo. Chi è che vuole essere povero? Ma avete visto mai un povero beato? A parte San Francesco? Nessuno, perché i poveri vogliono diventare ricchi e non c'è un povero che vuole stare povero. Tutti cercano di migliorare, ma ecco qui, beati. Beati significa non felici. Felici alla maniera di Dio, quindi una felicità al massimo grado. Eccola la beatitudine, al massimo grado. Beati i poveri in spirito. Ci sono varie interpretazioni, vi dico quella giusta e non ne parliamo più. In spirito significa mossi dallo Spirito Santo. Cioè, chi beati i poveri in spirito, la traduzione qui sono felici coloro che, mossi dallo Spirito Santo, condividono le loro ricchezze con i poveri, perché entrano nella benedizione di Dio che provvede alle loro necessità. In pratica, tu lasciati guidare dallo Spirito, per condividere i tuoi beni. Condividere i tuoi beni non significa spogliarsi, ma vestire gli altri. Allora, tutti noi viviamo un'era di benessere e i nostri armadi scoppiano di vestiti. Magari questo me lo posso mettere quando dimagrirò, intanto 10, quando diventerò più snella. Ma adesso, gioia mia, con il metabolismo rallentato, sarà un po' difficile. Ieri dicevo ad una signora, ha detto che okay, fa la dieta ed è dimagrita. Ho detto, può darsi che poi. Ho detto, che c'è? Non lo dire, come la dottoressa tua quando ti diceva che ti dovevi operare. Sì, però va bene, va bene. Quindi significa vestire gli altri, cioè comincia a togliere il superfluo o ad abbassare un po' il livello. Il livello della tua vita per aiutare gli altri. Ma perché? Perché Dio ti farà felice. Ma i soldi fanno la felicità. Non è vero che i soldi non fanno la felicità, ma tu puoi avere tutti i soldi di questo mondo. La felicità te la dà Dio. Adesso non voglio fare il prete bacchettone, ma tu puoi avere veramente tutti i soldi di questo mondo e morire, come li vediamo, e non si trova la cura giusta, oppure essere infelice. A parte che poi ci sono poi i ricchi che sono poveri, che non riescono a godere quello che hanno. Ma se tu condividi quello che hai e quello che sei, tu hai avuto dei talenti, hai avuto dei carismi, li devi condividere e nella maniera in cui tu li condividi, Dio ti fa felice. Cos'è la felicità? Una vita di successo per Caterina? Dio darà una vita di successo a Caterina per te. Per te. Ecco allora il condividere, a parte poi l'elemosina, a volte noi, per gli ebrei, questo è il concetto, è l'unica volta che nella Bibbia Dio si dice mettimi alla prova. Quando Dio dice mettimi alla prova, dice tu condividi la decima, prendi 2000 euro, 200 euro dovresti darli ai poveri, ma se non ti bastano neanche per te, io vedo mio nipote, lasciamo perdere che c'è mio fratello collegato, lasciamo perdere, e aumenta sempre, e ha un aumento di stipendio e aumenta il livello della sua vita, va bene, però questa è l'ansia. È Gesù che ti guarisce, è Gesù che ti dà la felicità, credici! Ecco qua, che Gesù dice, lo troviamo già nel Salmo 23, 3000 anni fa, tu prepari una mensa, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercare il regno di Dio significa vivi lo Spirito e Dio ti metterà davanti tutto quello che vuoi. Ma funziona, e io vi dico funziona, perché tu quando lavori per gli altri, Dio lavora per te. Quando tu fai del bene agli altri, tu dai 10, ti dai il centuplo. È scritto nella Bibbia, se no, se non ci crediamo, andiamocene a casa. Sarà fatto secondo la tua fede, credici. Dio ti dà il centuplo, tutto quello che vuoi. Però ecco, mossi dallo Spirito Santo, io non posso dire a te, prendi metà dello stipendio e lo dai ai poveri. Francesco lo ha fatto, Sant'Antonio lo ha fatto, sentendo il Vangelo. Quindi noi dobbiamo, e per gli ebrei, dicevo, la decima è chi cerca il regno di Dio è la sua giustizia, è fare giustizia, perché tu sei ricco e dai, dice, ricco, figurati, prendo 3.000 euro al mese, manco mi bastano per lo zucchero e il caffè. L'elemosina comincia, tu dai l'11, il 12, il 3. Poi ognuno, quindi io non posso dirvi quello che devi fare. Cosa lo Spirito ti dice di fare? Condividere quello che hai e anche quello che sei. Io potrei, sono già in pensione, potrei, mi provo a fare venire a Chigio, venire qua a sbattermi in quel lettino che mi pare per i 7 nani. Sono entrato in quel letto, se mi giro cado, va bene tutto, va bene tutto. Per dire, se tu però hai un carisma, lo devi mettere a disposizione, lo devi far fruttare, perché poi l'ultimo giorno si vede che cosa ne hai fatti dei carismi che ti ho dato? Beh, mi sono riposato, tutta la vita ho lavorato, adesso vado in pensione. La pensione non esiste. La pensione non esiste, esiste per l'INPS che vi darà qualche cosa, ma con i tempi che corrono, ma lasciamo traperdere, tu che ascolti le catechesi in dialetto. Quindi questa è la prima. E Dio ti farà felice. E funziona veramente. Veramente Dio ti farà. Per quel tanto che tu fai, ricevi il centuplo. E delle mie amiche hanno comprato una casa nuova, hanno messo un corridoio pieno di armadi e finalmente possiamo mettere. Adesso quegli armadi, l'altra volta sono andato ad aprirli, stanno scoppiando ancora gli altri vestiti. Ma quando te li devi mettere tutti questi vestiti? Dalli! O dalla! Siamo aperti, ok. Quindi ecco l'importanza della prima. E la prima, guarda caso, è nel parco giochi. Se tu trattieni la pipì o trattieni le feci, ti viene un blocco renale e un blocco intestinale. Dico bene, dottoressa? Dovrebbe, se trattieni, cioè si può morire di blocco renale e blocco intestinale perché non fuoriescono i rifiuti organici. E se l'albero, qui siamo in campagna, se l'albero non fa cadere i frutti e non cambia le foglie, l'albero muore. Significa che se tu non fai, non porti via, non butti via, non i rifiuti, che i rifiuti, non lo vedremo adesso col respiro, i rifiuti, anticamente non c'erano i concimi chimici, ma c'erano i rifiuti organici degli animali che si mettevano come concime. Tutto quello che è successo nella nostra vita, le ferite, i traumi, i rospi, se noi li buttiamo via, servono come concime per la nostra vita. Quindi, da questo primo chakra, da questo primo centro, per liberarlo, e dice Dio, adesso lo libereremo col respiro, con la preghiera, ma poi liberarlo nella vita deve diventare condivisione. Condivisione di quello che sei, con talenti e carismi, condivisione di quello che hai, perché ecco, nessuno, se io vi dico pregate 10 ore al giorno, dice, ma noi non lo possiamo fare. E ognuno può invece condividere quello che ha. È quello che è. Quindi il primo. Il secondo, che poi io qui vi ho messo in questa cosa, ci sono le confessioni, sono felice di condividere un essere nella vita, io esisto, la capacità di prendermi, le pietre colorate, le pietre hanno un'energia pure, ma non stiamo lì, però hanno una forza e sono delle pietre. Che corrispondono anche ai nostri chakra, alle nostre. Io sul mio comodino ho delle pietre, no, tutto ha energia in questo pianeta, quindi possiamo anche usarli. Il secondo si trova 3 centimetri sotto l'ombelico, il tantien, dove le donne hanno l'utero. E qui la sede delle emozioni. La beatitudine corrispondente è un'abitudine strana, che tu la leggi, beati i miti perché erediteranno la terra. Ma che significa? La traduzione è: sono felici i non violenti perché riceveranno una dignità da Dio. Il Signore ci ha dato il passo di Levi. Vi ho detto, la tribù di Levi fu la tribù che fu frodata dai suoi fratelli. La tribù di Levi non ha avuto la terra. Per gli ebrei, lo vediamo ancora oggi con la striscia di Gaza, quello che stanno facendo per un centimetro di terra, e per gli ebrei avere la terra significa avere dignità. Ma loro stessi alla tribù di Levi non diedero terra, dissero voi farete i sagrestani e quindi prenderete le offerte del Tempio. Ma una cosa è prendere le offerte e vivere di elemosina, una cosa è avere la terra. Quindi il Signore ci ha ricordato, con la parola che ci ha dato, che anche noi dobbiamo fare giustizia nella nostra vita e dare a Cesare quello che è di Cesare. E comunque, beati i miti, cioè beati i non violenti, qui il Signore ci ha detto arrenditi stasera, perché tutti noi, chi più chi meno, ha ricevuto o riceve dei soprusi nella vita. E cosa facciamo noi? Noi reagiamo, reagiamo. L'amore agisce, non reagisce. Quindi i miti sono quelli che rifiutano di combattere. Il Signore ci ha detto non combattere, arrenditi. Per carità, poi dobbiamo fare giustizia, dobbiamo fare cose perché ed è giusto farla. Però molte volte nella vita pratica noi quante volte ci tolgono la dignità? Ci sono delle situazioni nella vita che tolgono la dignità. E allora cosa facciamo noi? Per ristabilire la giustizia, per ristabilire, ecco, reagiamo. Reagiamo, ma questo reagire ti dice il Signore, Gesù stesso ha detto: prendete esempio da me che sono mite e umile di cuore, cioè che non reagisco. Gesù non ha reagito. Oggi che è andato a messa stamattina ha visto che Gesù addirittura quel passo che conosciamo tutti, con la frusta, tavolini nell'aria, fotti fuori, buttò fuori tutti i venditori di colombe. L'amore non può essere monetizzato. Però a parte questo, Gesù non ha mai reagito. Padre, perdonali perché non sanno. Però ecco quello che ha fatto Gesù nella nostra vita. Quello che noi dobbiamo fare, non dobbiamo vivere, ecco qua, reagire seguendo le nostre emozioni. Quante volte noi ammazzeremo qualcuno oppure. Poi ci tormentiamo, ma io dovevo dirci, adesso quando la incontro gli dirò ta 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 ta, ma io lo vedo anche qui mercoledì sera, tu hai reagito a quella poverina, così. Cioè si reagisce inconsapevolmente, bisogna essere fermi e non reagire. La dignità, ecco, erediteranno la terra è il massimo. Il massimo della dignità te la dà Dio. Quindi qui devi stare attento alle tue reazioni, devi stare attento a quello che dice la pancia e a quello che dice l'anima. Per gli ebrei, noi siamo di origine cartesiana, cogito ergo sum, per noi l'anima si trova in testa, va bene? Con la mente che mente. Per gli ebrei l'anima si trova qui. Stasera faremo una gastro. La gastroscopia. Cos'è la gastroscopia? Ti infilano il tubo e ti guardano dentro. Non è così? Stasera noi faremo la gastro perché il respiro, dice sempre il libro dei Proverbi, è una fiaccola che illumina le viscere. Quindi stasera noi col respiro arriveremo qui e illumineremo le viscere, però per noi che siamo biblici, qui c'è l'anima. Per Illumineremo l'anima. Il Signore faccia crescere e abbondare nell'amore. Dov'è nell'amore? È nella pancia. Le donne lo capiscono meglio. Le donne dicono: io lo sento qui, le cose le sento qui, nella pancia, perché è qui che c'è il secondo cervello, il cervello intestinale, è qui che. Quindi, però, qui ci sono tutti i rospi, tutte le ingiustizie, tutte le cose passate che rimane e che dobbiamo buttarle fuori. Come le buttiamo fuori? Stasera le butteremo fuori attraverso il respiro. Buttare fuori, perché non le butti fuori con la mente. Con la mente non fai altro che peggiorare la situazione. Parliamone. Ecco qui allora il secondo. Il terzo è meraviglioso, che valla a capire pure. Il terzo si trova qui, nel plesso solare. Nel plesso solare noi elaboriamo le energie. Quale energia abbiamo noi? Noi viviamo di tre energie. L'energia del cibo, che adesso più che energizzarti sembra che ti avveleni quando mangi. Questo non ti fa bene, questo non ti fa bene, questo non ti fa bene, questo non ti fa bene. Comunque, facciamo all'antica, che la prima energia sono i cibi. La seconda energia è l'aria. Puoi stare 40 giorni senza mangiare. Ma se tu stai 3 minuti senza respirare, muori. Quindi la seconda energia è l'aria. E noi, al di là degli integratori, del supradin, del cosa, ci manca l'energia perché respiriamo a scartamento ridotto. Noi abbiamo 4 cilindri e usiamo 2. Difatti, le persone che non respirano, che vengono alla preghiera, a volte hanno sensazioni che gli gira la testa e altre cose, perché proprio è mancanza di ossigeno nella vita. Quindi quando tu, però fatelo, facciamolo. E quindi la seconda è l'energia, la terza è la preghiera. La preghiera, dice la lettera di Giacomo nella Bibbia, molta energia. La preghiera, finita questa preghiera, dobbiamo uscire come leoni, diceva Santa Teresa d'Avila. Finita la preghiera, mi sento una leonessa. Cosa dicono i giapponesi? Che la preghiera sono palle di fuoco, quindi questo fuoco che poi quando parliamo, cioè quando mangeremo, dovrebbe uscire fuoco, no? Che a volte persone gelide, a volte ti devi mettere il cappotto perché sono ghiacciate. Cosa? Perché gli manca l'energia della preghiera, ovvero pregano, ma sono pregherume, sono tutti cibi sintetici che non danno energia. Se è finito una preghiera, tu non senti l'energia di Dio, non la fare più quella preghiera, perché ti fa male, ti viene il colesterolo, ti viene il diabete, ti viene mancanza di ferro e così via. La preghiera deve dare energia, quindi tutto qui. Nel plesso solare che tante volte, qui è un sole, e Gesù ha detto: siate persone splendide. Tante volte noi incontriamo persone, come definisco io, al nero di seppia, persone che anziché illuminarti, le persone diamanti, si vedono, perché si chiamano brillanti? Perché si chiamano diamanti? Perché anche al buio brillano, hanno una luce propria. Noi siamo invece zirconi. Se pietre del mercatino, che se c'è la luce ancora, qui perché cos'è successo? È successo che in questo sole, vi ricordate Sansone? Sansone che aveva i capelli lunghi e la sua forza era nei capelli lunghi, e anche per noi. Però la mamma, pur essendo una mamma molto all'avanguardia, Gioia, non lo devi fare questo, non devi fare la brava bambina. No, 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 zacchete, 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 zacchete. E si è spento il sole, cantava Celentano. E quando Dalila tagliò i capelli di Sansone, Sansone perse la forza e perse anche la vista. Noi nasciamo che sappiamo tutto, poi che ci rovinano sono i genitori e i preti. Perché ci dicono non devi, non devi, non devi, non devi, zacchete, 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 e siamo anoressici. E abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci dà forza, di qualcuno che ci dà fiducia, di qualcuno che ci dà. È dentro di te, dentro di te. Sii una persona splendida. Ecco allora la beatitudine. Beati, che strana questa beatitudine. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. La parola saziati è satolli. Preti e polli, mai satolli. E qui invece sarai satollo. E qual è allora questa fame e sete di giustizia? Cioè, sono quelle persone che vedono nel mondo, che difatti qua sono felici quelli che hanno a cuore il bene altrui e si impegnano a compierlo oltre ogni merito. Perché la giustizia qui. E non è quella umana. Qui abbiamo un avvocato, che la giustizia è do ut des. Bisogna dare agli altri quello che si meritano, giusto? Ma questo è nel mondo. E se tu vuoi essere saziata di forza, devi dare agli altri quello che hanno bisogno, anche se non se lo meritano. E questo è il punto. Quante volte diciamo no, 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 non se lo merita e quindi non gli diamo. E chi ne perde, chi ne fa le spese? Siamo noi. Perché si abbassa la forza, perché la forza è nel donare. Anche quando, ad esempio, io, mosso dallo spirito, le mie eccedenze, forse anche più delle eccedenze, le do ai carcerati. Domani, anche nella questa che faremo domani, per chi ci sarà, tolte le spese del viaggio, delle cose, andranno ai carcerati. Ma se gli faccio leggere le lettere, credono che io sia incapace di intendere e di volere, tutti innocenti, ma fesserie che ti raccontano, ma va bene. Però il discorso è che si parte e ero carcerato e siete venuti a trovarmi. Ai tempi, quando li andavo a trovare, li portavi da mangiare, perché non è come adesso hanno le mense, si lamentano della mensa, cosa. Ma ai tempi, se qualcuno non ti portava da mangiare, restavi a digiuno e morivi di fame. Quindi il discorso è vedere, fare giustizia e vedere negli altri Gesù. Ma ricordiamoci che fare il bene fa bene a noi e lo vediamo adesso nella quarta beatitudine, che è la quarta è meravigliosa. La quarta beatitudine guarda un po', io ho messo soltanto i primi tre e i primi tre. E la quarta beatitudine è beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Questa quarta beatitudine, dove la troviamo? La quarta beatitudine la troviamo nel cuore. Ecco qui questo chakra che fa da ponte. Noi ne abbiamo tre in basso. Questi tre in basso sono i salvavita. E ogni giorno, se li volete pulire, dovete respirare con la bocca. Perché si purificano e dovete pulirle. Lo pulite il lavandino ogni giorno? E il lavandino, come si chiama quello della cucina? Si chiama pure lavandino? Lavello, il lavello. Spero che li pulite. Dovete pulire anche questi. E come li pulite? Con respiro. E il cuore fa da ponte, perché poi avremo quelli superiori che si purifica con il naso. Allora, questo è il cuore. E cantamina il cuore fa un casino di rumore. E il nostro cuore, non vi ho detto i colori, la pietra, le cose, e il cuore molte volte è chiuso. E questa è la nostra rovina. Perché tutti noi abbiamo avuto dei tradimenti, delle offese, siamo stati delusi, contusi e confusi. Ancora oggi rimango deluso di come le persone mi trattano. Ma la scelta è o entrare nel risentimento e sentirmi vittima, e domani la vittima poi diventa carnefice. Questa è la psicologia spicciola. Quindi, oppure capisco di essermi sbagliato, però rimanere aperto, rimanere il cuore aperto e continuare ad amare. Il cuore, se non pulsa, se non raccoglie il sangue e dona il sangue, se si ferma, è morto. E tutta la Bibbia parla di questo cuore di pietra, perché poi diventiamo induriti di pietra. Tutta la Bibbia ne parla. Bellissima anche l'ultima enciclica, che se ne dica, è una bella enciclica che parla proprio del sacro cuore dell'uomo. Ma ho paura a farla. Perché con tutti sti Novax, con tutti sti anticonformisti, con tutti sto Papa che non è Papa, magari hai paura un po', però quello che è bello è bello. Comunque, questo cuore c'è la misericordia. Misericordia, voi donne, significa utero ripieno. Come avete fatto i figli voi? Come l'hai fatto Barbara? Barbara si è insediata nel tuo utero, l'hai fatta crescere e poi l'hai donata ad Andrea. Sono lasciati o sono ripresi? Sono ripresi, lo sapevo io. Quindi, dopo tanto, tanto lavoro, quindi essere misericordiosi significa accogliere l'altro, portarlo dentro di te e farlo crescere. Tu dici, ma io non ho l'utero, sono un rometto, io non ho la prostata. Noi tutti abbiamo un utero spirituale, tutti noi dobbiamo portare gli altri dentro di noi, portarli a vita, alla vita, portarli alla vita, ecco così misericordia. Quindi fare del bene, tu dici, ma fare del bene è quello prima, ma se non se lo merita, a parte che qui ci sono delle mamme e dei papà. E i figli non se lo meritano, eppure continuate a fare del bene, ad amarli a fondo perduto. Ecco, così bisogna amare gli altri come dei figli, a fondo perduto, cioè amarli e a volte essere impopolari perché a volte le cose vanno dette, e aspettare il momento proficuo, quindi tac che gliele dici, però tu ti accorgi sempre che malgrado che ti sembra il momento proficuo, c'è sempre una reazione. E quindi ecco allora, però il bene che hai fatto non ti verrà ricompensato. Un padre campa 100 figli e 100 figli non sanno campare un padre, ti porteranno all'ospizio. Stai tranquillo, tranquillo, tu hai una figlia sola, vabbè, lasciamo perdere. Che significa questo? Significa che il bene che tu hai fatto non ti, anzi, se poi sono degli estranei, il bene che hai fatto agli estranei, ti verrà, quelle persone diventano nemiche. E tu dici, ma dopo tutto il bene che io ho fatto, quindi, allora dici, va bene, allora ti chiudi, ma ricordatevi di Noè, che c'entra adesso Noè. No, no, come si chiama? Oh, Dio mio, la vecchiaia. Lot. Ricordatevi di Lot. Lot era il nipote di Abramo e il Signore aveva detto che sarebbe sceso su Sodoma e Gomorra e la cenere sarebbero stati distrutti, inceneriti. L'unico che doveva uscire era Lot. Lot però aveva due figlie, tutte e due fidanzate. Veronica, l'altra si è fatta fidanzata, tutte e due fidanzate, quindi tu hai due generi. Lot dice: guardate, il Signore mi ha detto che adesso pioverà cenere, dobbiamo uscire. Le mogli, che sono sempre contrarie ai mariti, contrarie, la moglie ha detto: ma che dici? E dobbiamo diventare lo zimbello di Sodoma, che è questa storia? Ancora Pompei non l'hanno inventata. Che cos'è sta storia? I due generi che non hanno nome, i due generi che addirittura lo prendono in giro, si attardavano e già cominciava la prima pioggia. E allora ecco qua, due angeli afferrano Lot e lo portano fuori insieme alle figlie e alla moglie. Ma la moglie, che poi sappiamo che è diventata una statua di sale, quindi alla fine della fiera i due generi polverizzati, la moglie diventa una statua di sale e Lot, preso per mano da due angeli insieme alle figlie, e dice il testo, per un atto di misericordia. È stupendo, è bellissimo. E per la misericordia che ha usato nella vita Lot, viene salvato dagli angeli, perché se lui, il Signore gli ha detto, guarda, quante volte il Signore ci dice alcune cose, noi siamo lì a temporeggiare, e va bene. Qui non si poteva più temporeggiare. L'angelo lo prende e lo porta fuori per un atto di misericordia verso di lui che lui aveva fatto. Quindi questo bene che noi facciamo, il bene che noi facciamo, sarà come un deposito nella banca dello Spirito e al momento del bisogno, un estraneo, e verrà ad aiutarci. E tu dici, ma da dove spunta? Guardate, l'ho raccontato l'altra sera, ma lo racconto di nuovo, ne potrei raccontare, ma questo per me è eclatante. Quando io ho fatto la chemio, sapete che la chemio ti viene, non hai appetito, non hai mangiato, non vuoi mangiare. Io ero in convento i preti sembrava che io facevo le moine, che non volevo mangiare, e avevo questi sensi di nausea, io ho sempre le nausee. Ciò, sono perennemente incinto. Quindi non è che mi preparavano qualcosa di non lo vuoi, va bene. Diciamo mio padre, mio fratello Antonio che non voleva mangiare, va bene, mangi romane, mangi domani. Una sera c'erano una coppia che chiedeva l'elemosina davanti la chiesa a Piazza Navona, vennero a messa e mi portarono le melanzane alla parmigiana comprate al ristorante. Quindi non è la cosa che hanno fatto loro, a parte che loro vivevano in mezzo alla strada. Io sono un golosissimo di melanzane, mi piacciono in tutte le maniere. E Marisella mi manda sempre la caponata di Palermo. Grazie Marisella. Sta finendo. ho tutti per dire. Quindi quella sera, volente o nolente, mi sono mangiato, per dire, questi qua, i barboni, mi hanno fatto del bene, ma io nella mia vita, le persone a cui ho fatto del bene scompaiono. Ma certe volte li cerco ma dove sono andato a finire? E spuntano delle persone. Ecco, un tram chiamato desiderio. Ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti. Io so che nel momento del bisogno ci sarà qualcuno che mi aiuterà. Allora attenzione, beati i misericordiosi. Beati i misericordiosi, cioè chi perennemente aiuta gli altri, perché tutti noi, chi più chi meno, una volta nella vita una cosa buona possiamo averla fatta. Va quella di fare perennemente, fare il bene, come Gesù. Gesù si dice negli Atti degli Apostoli, passò beneficando e sanando tutti coloro che incontrò, tutti coloro che giacevano sotto il potere del male. Noi dobbiamo essere benedici. Ah, che bello! Oggi ho incontrato Reginella, mi ha fatto del bene, che bello! Oppure, mamma mia, ho incontrato la zia, ma per carità, che cosa! Ecco qua, ecco il misericordio, colui che vive nell'amore sempre. E andiamo più su, ecco, adesso andiamo in quelli nei chakra in. Chakra in è quello della gola, che è beati gli afflitti perché saranno consolati. E allora qui tu dici, ti metti sempre con quella facciuzza da Venerdì Santo, afflitti perché è meglio che non lo sappiano, che noi siamo felici perché poi la gente ci invidia. Il malocchio! Tu tu che vai dicendo sempre che sei felice, prima o poi ti capiterà qualche cosa, mi dice mia sorella. E quindi proprio, meno male che fa le catechesi, è cristiana, ciao, è cristiana proprio di quelle doc. Non si dice perché poi la gente ti invidia, ti fa. No, ecco qua. Beati gli afflitti, che significa? Alla lettera E, sono felici coloro che affrontano sofferenze per toglierle agli altri. Riceveranno Spirito Santo. E c'è un biblista che io amo molto che dice: tu per ricevere Spirito Santo non devi alzare le braccia al cielo, ma devi metterle in basso e aiutare le persone. È vero, perché tu aiutando le persone e affronti delle sofferenze, dei disagi, anche piccoli come quello del letto dei 7 anni, per dire, però ecco, fai del bene, fai del bene, ricevi Spirito Santo. E ogni volta che noi facciamo qualcosa per gli altri, riceviamo Spirito Santo. Però lo Spirito Santo cosa ti porta? Ti porta ad alzare le braccia, a diventare una lode. E alzando le braccia, lo vediamo nella Bibbia, con le braccia in alto, significa in alto i cuori, a messa, a metà della messa, quello che divide la messa in due è l'espressione in alto i cuori, e la gente capisce in alto i culi e si alzano in piedi. Va bene tutto, scusate. Il cuore in alto, chi ha lo Spirito Santo vive una vita di gioia. Purtroppo siamo, diceva una nostra amica, condannati ad essere nella gioia. Che non significa sempre che tutto va bene, ci sono anche le cose che di giorni no, ma nei giorni no c'hai una sorgente sotterranea, come quei fiumi carsici che scompaiono per poi riapparire. Ma sai che sotto c'è questa voce di Dio. Quindi sono felici coloro che affrontano sofferenze per toglierle agli altri, riceveranno Spirito Santo. E come mai è qui nella gola? Perché nella gola noi siamo persone che hanno la parola. La parola. Quindi noi aiutiamo gli altri con la parola, dicendo cose buone, parole che abbiano energia, attenzione, non soltanto belle, perché a volte tu vedi persone che dicono cose belle, ma senti che sotto ci sono energie negative, Quindi è anche nella gola perché, ecco, il digiuno, Gesù non ha mai digiunato, a parte i 40 giorni in quel digiuno terapeutico, il digiuno a volte è togliersi qualcosa dalla gola per far mangiare gli altri, oppure tacere, che sarebbe una buona cosa. State zitto, stare zitto, quindi questo è il chakra che quando noi dobbiamo parlare è per togliere le sofferenze. Molte volte noi parliamo per aumentarle e così via. E andiamo qui, al centro della fronte, dove c'è l'occhio spirituale. L'occhio spirituale, il colore è il viola, dove noi siamo invitati a vedere l'invisibile. Stasera, adesso noi facciamo la preghiera e spegneremo le luci perché dobbiamo vedere con quest'occhio e attivare la ghiandola pineale. Quest'occhio, e qui c'è beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Alla lettera E. Grazie. E alla lettera E, sono felici le persone trasparenti perché fanno esperienza di Dio. Noi dobbiamo togliere tutti i nostri travestimenti, perché questi travestimenti ci impediscono di fare esperienza di Dio. A volte tutti noi facciamo la stessa esperienza. Facciamo la stessa pratica di preghiera, la stessa pratica di lode, la stessa pratica di riposo nello spirito. Abbiamo tante esperienze che facciamo nei nostri ritiri, ma a volte le persone sono impermeabili. Perché? Perché hanno uno scafandro, hanno le maschere. E fino a quando tu c'hai le maschere, non fai esperienza di Dio. Per puri di cuore significa trasparenti. Devi essere. Quindi Capisco che essere trasparenti significa togliere le maschere, magari le persone ti conoscono in una determinata maniera, ma che importanza ha? Che importanza ha questo? Chi ti ama ti deve amare per quello che sei veramente. Ecco il coming out spirituale. Sii te stesso, sii te stessa e attirerai le persone che ti amano per quello che sei, non per quello che vorrebbero loro. Tu vivi una vita degli altri, ma questo ti impedisce di fare esperienza di Dio. Quindi entri nella religione, quel Dio dei mass media, quel Dio che ti viene contrabbandato, ma che tu non senti, quindi dici no, ma io sono ateo, ma io no, oh, perché non senti l'esperienza di Dio. E tutto parte da qui, dove c'è il dono dell'intelletto, intus legere, e noi dobbiamo riuscire a leggere dentro. E qui ho davanti la signora Antonietta che per gli amici si fa chiamare Tinti, io la posso guardare, ecco, la guardo, blepo, guardo, c'ha questa pashmina indiana, la signora è filo indiana, c'ha questi capelli bianchi, cioè la guardo, e questo è blepo. Poi c'è orao, e orao significa guardarla dentro, e allora io devo riuscire a guardare dentro di lei, intus leggere, leggere dentro. E allora capisco la bellezza, questa donna libera, questa donna che è andata controcorrente, questa donna che ha sfidato Dio della religione, che ha sfidato suo padre, che ogni tanto viene a rimproverarla, l'altra sera stava morendo, io ero in diretta da Novara, lei stava a Roma, dice sta morendo Tinti, che faccio io? Meno male che ci sono un paio di calze nere pronte per il funerale. Quindi vedere dentro. E questo vedere dentro ti dà il dono dell'intelligare, che è la cosa più bella. Intelligare significa creare legami, diceva la volpe al piccolo principe. Legami, ecco qui aggiungo, spirituali. Intelligare significa creare legami spirituali. E più tu cresci nello spirito, più lasci indietro, le persone, non li rincorrere. Ecco quello che ti dicevo, io non li rincorro più, se ne vanno, perché io capisco che ho fatto un cammino, più vai avanti, le persone le lasci e crei legami spirituali.
Wow.
Il legame è con Tinti. Io mi ricordo quando ero ancora a Piazza Navona, prete, la signora si venne a confessare e gli disse ta 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 ta, ho detto questo non la vedo più. Però io ho detto, signora, se lei vuole venire, viene al gruppo di preghiera, che è un gruppo che è sfasciato, quello di Roma, è un gruppo alla buona. Ho detto, signora, se le vuole, io le do la benedizione, oggi gli passa tutto. Ma è come prendere l'Aulin, che per me fa passare tutto, l'indomani gli passa l'effetto. Se lei vuole continuare, venga. La signora è una spirituale, per dire, che ha fatto esperienze con l'altra sua amica di merenda, Marisa, e donne, quelle selvagge, quelle, ho detto, questa donna selvaggia con queste donne qua che deve fare? Eppure, intelligare, l'ho agganciata, o lei ha agganciato me, perché io adesso sono una tinti dipendente, per dire, intelligare, creare legami spirituali, che è la cosa più bella che c'è. Perché veramente sono dei legami che sono dello spirito, che vivi queste, che ti danno una gioia, che tu pensi a quella persona, che ti dà una gioia tremenda. Cioè veramente sarebbe da dire come Santa Margherita, Signore allontanati, ma io non lo dico, Signore allontanami che è troppa la gioia. Quando io sento troppa gioia, che non, a volte io non, a volte non posso dormire. Perché io dormo bene quando ho dei problemi. Ah, che belle dormite che mi sono fatta ai tempi, quando ho avuto problemi con l'istituzione. Ma io mi mettevo in quel letto come una ghira, diceva mia madre. Io quando invece sono nella gioia non riesco a dormire. Ecco perché devo prendere un po' di melatonina, così magari mi stordisco. E cos'è che ti viene? Dalla gioia delle relazioni. Dio è relazione. E non sono quelle relazioni tecniche, terribili della parrocchia dove tu sei il prete e là sono i fedeli, oppure di chi ha un bisogno, sono delle cose. Ma la relazione dello spirito, dove tu viaggi nello stesso binario o abiti nello stesso attico, l'attico. L'attico dello spirito, no? L'attico, io dicevo sempre al Signore, voglio un attico con tante piante. Quando stavo a Oleggio, il Signore poi mi ha dato l'attico a Piazza Navona, ma io voglio l'attico nello spirito. Adesso voglio il giardino d'inverno. Lo voglio! E arriverà. Quindi è la cosa più bella. Ecco, come fai a conoscere Dio? Guardando tinti. E Dio non è che ti appare. Purtroppo vedranno Dio. E non significa che ti appare Dio, lo vedrai manifestato in tinti, nella signora Agida è il suo nome, non è il cognome, nella signora Reginella, nella signora Fratini, nella signora Pina, nel signor Leonardo e così via. E questi fratelli ti danno un pezzettino di Dio e ti devono dare gioia. Quando vai alla preghiera ci devi andare perché. Vai per Dio, ma vai per vedere Francesca, per vedere Reginella, per vedere le cose. E questa è la bellezza. E ti deve dare. Gioirono al vedere il Signore. Gioirono al vedere la sorella di Assisi, che non mi ricordo mai come si chiama. Silvana, alleluia, per dire. E andiamo al penultimo, siamo arrivati. Il penultimo è terribile, si trova nella fontanella, che è l'unico chakra che non si apre, nel senso che questo si apre nella misura in cui tu fai un cammino spirituale. C'è l'aureola, infatti è il colore bianco, quando vedete l'aureola ai santi, e questo si apre nella maniera in cui tu diventi santo. E qual è il beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Operatore di pace, di shalom. Shalom per gli ebrei significa felicità. Quindi beati gli operatori di felicità. E difatti dice: sono felici coloro che si impegnano e costruiscono la felicità degli altri. Sono i veri figli di Dio. E nel Vangelo di Giovanni ci sono i figli di Dio e i figli del diavolo. Non è vero che siamo tutti figli di Dio. Ovvero in potenza siamo tutti figli di Dio. Però poi nella pratica saremo figli di Dio o figli del diavolo. I figli di Dio sono quelli che portano felicità. I figli del diavolo sono quelli che portano dolore, tristezze, infamie e così via. Quindi noi ci dobbiamo impegnare, attenzione, se tu sei figlio di Dio, dove vai devi portare felicità, un po' come la Coca-Cola. Dove vai, oppure cos'è che era la grappa Mettea Romagna che crea un'atmosfera? Ecco questo. Ecco, i figli di Dio sono quelli che portano felicità e nella misura in cui tu porti felicità agli altri, io dico sono un pasticcere, c'ho nelle mani farina, zucchero e cosa e poi mi lecco le mani e quindi c'ho sempre la bocca dolce lavorando, preparando, li ho dimenticati, li avevo preparati. I dolcetti siciliani da portare. Lo so che Pina tu non li mangi, ma Giulio, tuo marito se li mangia. Anzi, poverino, che tu non gli vuoi cucinare i dolcetti, non me ne hai portati stasera. Vabbè, facciamo tra perdere. Ok, quindi ecco qua allora. Se tu sei figlio di Dio, devi fare felicità. Quindi questi sono, e naturalmente è qui. E più tu cresci nello spirito, più felicità porti. Questa è la cosa bella. E abbiamo concluso, ne manca una. Ne manca una. E qual è questa una che manca? È l'ottava. Quando tu hai fatto tutti e sette, ecco che arriva l'ottava. L'ottava qual è? Beati perseguitati a causa della giustizia perché di essere il regno di cielo. Beati voi! Quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo. Non che dicono la verità, perché molte volte dicono la verità. Mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, non significa quando andrai in paradiso. Oggi Gesù parla dell'oggi. Se tu vuoi andare in paradiso, fai l'ebrea, fai il musulmano, fai la buddista, fai quello che vuoi. Ma se tu vuoi vivere felice ora, Gesù. E grande la ricompensa nei cieli, grande la ricompensa nel mondo dello spirito. Quindi, quando vi perseguitano, dopo che tu hai fatto tutte queste cose, dopo che tu hai portato felicità, dopo che tu hai portato misericordia, smuovi il diavolo, smuovi l'istituzione, smuovi il mondo. Quindi, ecco, allora è meglio. Pacciuzza di malinconia, meglio così. Però, se tu vuoi crescere, se tu, ecco, il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore. Se tu vuoi crescere e abbondare nell'amore, ecco, devi vivere queste beatitudini e fregatene di chi sta contro di te. Perché se tu, ovvio che quando parlano male di te, lo mettono sul giornale, insomma, un po' ti dà fastidio, però poi, se ti lasci prendere dall'umano, attenzione, ci sono due modi di ragionare, la maniera umana e quella mentale, e che noi facciamo 24 ore al giorno. E poi c'è quella del cuore, i pensieri del cuore, che sono diversi da quelli della mente. Quindi significa disinserire il pilota automatico e pensare con il cuore. E allora senti gioia. Gioia è difatti la lettera di Pietro, prima enciclica della storia, dice: siete ricolmi di gioia, malgrado dovete sopportare alcune tribolazioni. E quando io mi ricordo ero in convento e lo leggevamo ai Vespri, e c'è scritto siete e tutti leggevano siate. Perché siete è indicativo presente, siate invece è proiettato al futuro. Siete, quindi malgrado se le difficoltà vengono da Dio. Se le difficoltà vengono da Dio, se le cose, in quei momenti, mai lasciarsi andare allo scoraggiamento. E devi dire, io mi ricordo quando ho avuto dei problemi, quando cominciarono alcuni problemi con l'istruzione, insomma, un giorno ero così avvilito, cioè, umanamente ti dà. Mi ricordo, mi telefonò una suora che voleva una preghiera che stava male, mi telefonava periodicamente questa suora e io gli facevo sapere che stava bene e poi ricominciava di nuovo. Quel giorno io ho detto: ma con tutti i problemi che ho io, adesso mi devo mettere a pregare per lei. Però ho sentito il Signore che mi diceva: fallo, come la piccola Pentecoste. Signore, guarda coloro che ci minacciano e avvengano prodigi, miracoli e guarigioni. Allora io quel giorno, ma ho messo da parte i miei problemi e li ho affidati a Gesù e ho pregato per la suora. La suora è guarita indefessamente, è guarita per sempre. E si trovò la soluzione e me la sono anche liberata. Adesso lei, padre Giuseppe, ogni tanto mi manda il messaggio per il compleanno. Oh, vabbè, mi sono liberato. Però io quel giorno ho capito che non dobbiamo lasciarci, quando siamo proprio nel pieno della tempesta, è il momento in cui noi dobbiamo pregare per le persone che ci vengono affidate, i figli, le persone care, oppure le persone del ministero. Ricordiamocelo questo. Quindi la persecuzione, la persecuzione in questo caso è religiosa. Non è persecuzione sociale, è persecuzione dei politici che si infamiano a vicenda. No, è religiosa il termine. E tu ricevi, però ecco, mentendo, ricordo il vescovo di Novare, diceva: voi prete, tante volte la gente si lamenta di voi, ma ha ragione. Quindi non riceverete nessuna ricompensa. Quindi queste sono le 8 beatitudini, che è la Magna Carta del cristianesimo. Adesso noi faremo un excursus sui 7 chakra. Amen.